Dedichiamoci alla rassegna stampa, lo facciamo come di consueto con Davide Giacalone, bentornato, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, allora oggi partiamo dalla prima pagina del Messaggero in edicola, Omicron circola in 6 regioni, questo è il titolo di testa, appena sotto l'OCSE, redditi bassi, pochi giovani, andrete in pensione solo a 71 anni, le previsioni per le nuove generazioni, spesso se ne parla della serie, voi la pensione non l'avrete mai, qui c'è un numero, a te.
Sì, non è che sia un suggerimento, non è che sia una proposta, è una constatazione. Ah, e non mi stupisce per niente, perché sono anni che qui lo andiamo ripetendo. È molto semplice. Se tu continui a regalare pensioni, se continui a creare la condizione nella quale l'Italia ha il parco pensionati più giovane, i conti a un certo punto devono tornare. E tu continui a dire che questo qua li farai tornare mettendoli in equilibrio nel tempo. Significa che a un certo punto li manderai in pensione molto più tardi e con molto di meno. Guardate, è colpevole anche l'opinione pubblica che ascolta queste parole e le cataloga in favorevole contrario alla pensione. È una sciocchezza. Pensarla così è colpevole, siete colpevoli se pensate che siano parole queste contro le pensioni. E si è colpevoli, siete colpevoli, anche se fate finta di non capire che aver pagato dei contributi per tutta la vita lavorativa non significa che hai pagato quanto è necessario per avere quella pensione. E quindi è inutile che cominciate adesso a mandare messaggi dicendo ho pagato, sono... Certo, tutto quello che il lavoratore paga nel corso della sua vita professionale e lavorativa sono soldi suoi e toglierglieli sarebbe rapina a mano armata. Il problema è che la maggioranza delle pensioni in pagamento non è basata su quei contributi, ma è basata, quando ci sono, perché molte non ci sono neanche i contributi, è basata sui contributi più un regalo. Più un regalo oggi, più un regalo domani, e più lo scivolo ieri, e più la pensione anticipata, e più quota 100, e più qua, e più là, a un certo punto gli dici ai più giovani, ragazzi voi in pensione ci andate a 71 anni e con la metà della pensione. Se non è un'ingiustizia questa, se non è un'infamia questa, non riesco a immaginare cosa. Teoricamente diciamo dovrebbe essere il terreno di occupazione dei sindacati, ove mai non fossero per l'appunto sindacati dei già pensionati. E questo ovviamente ne modifica la percezione.
Andiamo sulla prima pagina del quotidiano Il Giornale, al centro pagina c'è Zaki che abbraccia la sorella, Zaki libero, decisivi gli Stati Uniti, ma si complica il caso Regeni, ce ne occuperemo tra poco. Ancora le parole del governatore del Piemonte Cirio, prorogare l'emergenza, servono altri 6 mesi. Noi ci concentriamo sull'apertura, pizzino dei mercati, Draghi inchiodato, il Financial Times, se trasloca al Quirinale getta il paese nell'ingovernabilità, il mondo economico lo vuole Premier.
Pizzino, ho fatto un articolo sul Financial Times sostenendo una cosa che appare ovvia a chiunque diciamo abbia occhi per vedere, e cioè che la posizione del Presidente del Consiglio Draghi è diciamo in qualche modo un cardine decisivo rispetto a una serie di questioni che sennò semplicemente non sarebbero state approvate, non sarebbero state manco affrontate, perché è decisiva perché ha una forza propria, che è una forza derivante dal prestigio e dalle cose fatte, ma soprattutto derivante dal fatto che ha una maggioranza molto vasta di partiti altrimenti rivali fra di loro. Ora, il tema non è che in Italia se muovi Draghi o se ne va Draghi viene giù tutto. Il tema è che in Italia con partiti irresponsabili, privi di idee e colmi di livore propagandistico e di tanti italiani, anzi la maggioranza degli italiani che li votano, non sta in piedi nulla. Il problema non è dove metti Draghi, il problema è cosa ci metti dentro forze politiche che oramai insomma diciamo l'un per l'altro mal contate, cioè abbiamo 4 gruppi che si equivalgono nell'incirca 20% del totale, cioè un quinto, è l'ultimo quinto diciamo così variamente distribuito. Nessuno ha la maggioranza e in compenso la battaglia politica viene fatta dicendo uno sproposito appresso all'altro, una cosa insensata appresso all'altra, un'estremizzazione espressa all'altra, un'iperbole appresso all'altra, così da galvanizzare la propria tifoseria. È questa la ragione per cui se se ne va Draghi non sta in piedi, non perché lui sia decisivo, con tutto il rispetto.
I conti in tasca al tagliatasse, redditi chi vince e chi perde, vantaggi fino a 844 euro per chi guadagna 45.000 euro, pensioni aumento dell'1,7%, così scrive il Corriere, Davide.
Allora, è quello che dicevamo nei giorni scorsi, sulle pensioni l'aumento dell'1,7% è l'adeguamento all'inflazione, mi sono stufato di dirlo. L'inflazione è più alta, quindi non ci guadagno, non è che aumentano le pensioni, non è che uno può passare la vita a comunicare in modo che gli altri forse così non lo capiscono e dicono ma hanno aumentato le pensioni, hanno adeguato l'inflazione al di sotto del tasso di inflazione. Posto ciò, per quel che riguarda i conti IRPEF, cioè, diciamo così, sono fatti variamente su diversi giornali, in particolare sul Corriere della Sera e sul Sole 24 Ore, è semplicemente, ragazzi, i conti non hanno una parte politica, cioè, le opinioni sono belle perché sono, diciamo, approcci diversi, però non è che i numeri possono essere diversi, che quello non è opinione, quello cioè, hai bevuto. Allora, il concetto è quello che dicevamo, come fa Landini a dire questa riforma favorisce i redditi più alti? Il Sole 24 Ore, il 36,6% va ai redditi più bassi, il 3,4% sopra i 75.000 euro. Non va convinto perché il Sole 24 Ore è il giornale dei padroni. E vabbè, pazienza, andate sul Corriere della Sera, anche quello non è che sia azionariato popolare, ma insomma, in buona sostanza, cioè, fascia per fascia di reddito, è evidente che i redditi più bassi hanno il vantaggio maggiore. Può essere giusto, può essere sbagliato, è equo, non è equo, queste sono le opinioni. Ma sostenere che il vantaggio maggiore per i redditi più alti è una bischerata, è una sciocchezza, non è vero dal punto di vista dei numeri.
Allora Davide, Sole 24 Ore, pagine interne, pezzo dedicato al welfare italiano, spesa sociale ancora ampie, le distanze tra le regioni, classifica sull'efficacia, la qualità delle politiche territoriali, le prime sei sono del nord, le ultime otto del sud, dati del gruppo Unipol e Ambrosetti.
Allora guardate, dietro questa questione che sembra scontata e ovvia, in realtà c'è un problema enorme, che è quello del cosiddetto federalismo fiscale, che poi in realtà non è stato né federalista né fiscale, vabbè, ma lasciamo perdere, tanto l'importante è dare i nomi. Prima o poi chiameremo l'elefante, il gatto di casa, e gli daremo una cuccia enorme, perché sennò non c'entra. Il concetto qual è? È che bisogna parametrare la spesa ai bisogni di ciascuno, no? Quindi destino a chi ha bisogno di più e chi ha meno bisogno di meno. Ma siccome non sono stato capace di fare questo, cioè non sono stato capace di fare un piano serio di ripartizione delle risorse, allora si è fatta valere la spesa storica. La spesa storica, qui c'è una certa lagnanza, anzi lagnosità, del meridionalismo querulo e piagnone, che a me meridionale fa orrore. E noi abbiamo avuto di meno, e noi siamo indietro, è privilegiato il nord. No, la verità è che negli anni passati sei stato meno capace di spendere. E l'incapacità che hai avuto delle amministrazioni locali del meridione ha fatto sì che si spendesse più in Trentino Alto Adige di quanto non si spenda in Calabria. Perché? Perché siamo in Sicilia, perché quelle amministrazioni sono state degli incapaci. Il guaio qual è? E che se a valle di questo tu stabilisci che i trasferimenti si fanno base della spesa storica, chi ha speso di più e quindi chi ha avuto di più ogni anno finisce con l'avere di più rispetto a chi è stato meno capace, c'ha tutte le colpe, fustigatelo, fategli tutto quello che volete, però poi alla fine continua a dare di meno, che poi questo significa meno asili nido, meno servizi, meno, diciamo, vivibilità per la cittadinanza. E questo è ovviamente un orrore. No, non è che puoi porre rimedio semplicemente lamentandoti, devi anche porti il problema dell'efficacia delle amministrazioni locali.
E andiamo sulla prima del Sole 24 Ore, se ne è parlato molto, dopodiché per alcuni giorni il silenzio, siamo tornati ad occuparci del superbonus. Titolo d'apertura, villette, salta il limite per il 110%, ricordiamo che era stato fissato indicativamente a 25.000 euro, dopodiché sembra che si voglia spostare a 40.000 o addirittura eliminare. Aiutaci.
Aiuta, vorrei essere aiutato, perché il concetto qual è che alla fine, siccome non riesci a sistemare le cose, ti inventi un bonus per il quale fai una spesa di 100 euro e lo Stato, cioè la Sora Cesira, il Soro Augusto, la Sora Ensor, ti restituiscono, ti danno 110 euro. Tu ne hai spese 10, lo Stato te ne ha 110. Il risultato di questa operazione de demenziale, perché è demenziale, è che favorisci un accordo antimercato sia della parte acquirente che della parte fornitrice del servizio, perché mettiamolo a un prezzo più alto, tanto non lo paghi tu e io incasso di più, e tu, se lo maggioriamo, se anziché 100 ci mettiamo 200, tu ci guadagni 20 anziché 10. Che razza di... Poi siccome non sta in piedi, non sta in piedi, è una roba del Conte 2, è la responsabilità del governo Draghi non averla cancellata, perché la pressione, quelli che si occupano dei diritti, questa roba va cancellata. Ah, dice, allora, mettiamolo solamente che il contributo lo diamo ai bisognosi, bisognosi calcolati quelli con un reddito ISEE sotto i 25.000. No, dice, cancelliamolo, diamo un contributo anche ai non bisognosi. E quindi gli unici bisognosi d'aiuto siamo io, la sorella Cesira e il sore Augusto, che francamente ci siamo un po' rotti l'anima di pagare.
E tutti gli altri, potremmo associarci se fosse una tessera di iscrizione. Allora, 7:28 minuti, c'è spazio ancora per leggere l'apertura di Libero. Oggi ce n'è una al giorno: l'Europa filo-islamica fa guerra a vino e birra. Oggi Bruxelles vara un testo antialcolici con la scusa della lotta al cancro. Previste etichette sanitarie sulle bottiglie, balzelli e giro di vite sugli spot. A te.
Ma vi pare una cosa solo lontanamente possibile? L'hanno copiata da Italia Oggi, che aveva già dato la cosa sbagliata. Non puoi confondere una risoluzione votata in aula del Parlamento Europeo, che c'è scritto chiaro che non è una norma, ma proprio c'è scritto che non vincola nessuno, con l'Europa ha stabilito. Perché veramente questa si chiama disinformazione. In Europa ci sono paesi come l'Italia, lo metto per prima perché su questa cosa qua siamo i primi, l'Italia, la Francia, i cugini francesi sono, diciamo, ce la giochiamo ogni anno, diciamo, sul traguardo, la Germania e tanti, l'Austria, e siamo grandi produttori di vini. Dopodiché, se la metti sul piano del salutismo, io vi comunico che nelle tabelle dell'ONU tra le principali cause di cancro c'è il salame. Ed effettivamente, voglio dire, è chiaro che se mangi solamente salame e Nutella bevendo solamente vino, tendenzialmente ti sentirai male. Però tutto sta nella misura. Detto questo, non c'è nessuna misura anti-alcol in Europa, tranne ovviamente contro l'abuso di alcol, ma questo c'è anche nelle leggi italiane, e meno che meno per ragioni islamiche, su via. Ma cioè, veramente dovrebbe esserci un limite alla disinformazione.
Chiudiamo con, ci sono veramente pochi secondi, i vaccini, 100 milioni di dosi, l'abbiamo letto un po' ovunque, riusciamo a chiudere abbastanza celermente su questo argomento?
Ma sì, voglio dire, 100.000 dosi, l'Italia ha fatto il suo, la realtà dei nostri ricoveri è che sono cresciuti del 32% i non vaccinati e decresciuti del 33% i vaccinati, un ottimo motivo per vaccinarsi. Per quelli che guardavano al Regno Unito come formula diversa, hanno introdotto il Green Pass e le limitazioni, perché l'unica cosa che funziona è il doppio pedale: ti vaccini da una parte e devi prestare precauzione da quell'altra. La terza strada non l'hanno ancora trovata, quando la trovano facciamo uno squillo.
Ci avvisano e ne parliamo. Grazie Davide Giacalone, appuntamento in rassegna stampa domani mattina 7:10, buona giornata.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Il 2021 nelle ricerche di Google, ieri sono uscite i personaggi, ma anche solo le parole più cercate durante quest'anno che sta per concludersi, da Ericsson al tennis, da Raffaella Carrà a Mario Draghi. Cosa hanno cercato gli italiani su internet quest'anno? Lo chiediamo a una bravissima giornalista del Corriere della Sera, Martina Pennisi, che è tornata a trovarci. Ciao Martina, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie.
Buona mattinata.
Grazie per l'invito.
Grazie buongiorno. A te per aver accettato, sono le 7:50, quindi grazie anche per la levataccia. È una classifica che a me appassiona sempre moltissimo e quindi comincerei subito a farti la domanda un po' generale, poi andiamo nel dettaglio, cioè che fotografia ci restituisce questa indagine, insomma, queste ricerche che hanno fatto gli italiani?
Sì, è uno spaccato sempre molto interessante, poi nel periodo storico che stiamo vivendo ancora di più, perché c'è uno stacco abbastanza rilevante tra l'anno scorso, in cui nella classifica dei 10 termini non proprio più cercati, sono quelli che hanno visto un aumento maggiore delle ricerche, no? Perché altrimenti al primo posto ci sarebbe sempre Meteo, per esempio. Quindi diciamo i termini che hanno visto un aumento, ecco, l'anno scorso era quasi tutto inerente al coronavirus, perché all'epoca, esatto, insomma, era coronavirus soprattutto il nome che davamo a questo disastro che stiamo vivendo. Invece quest'anno c'è stato proprio un ribaltamento della prospettiva ed è quasi tutto sport, no? Quindi i sette termini, i primi sette, cioè tra i primi dieci, sette termini sono inerenti allo sport,
al mondo dello sport,
calcio e tennis soprattutto. Quindi poi abbiamo le competizioni, la Serie A, la Champions League, ovviamente gli europei, e non c'è bisogno di chiederci perché, visto che li abbiamo anche vinti. Abbiamo i due tornei in cui Matteo Berrettini si è fatto sotto, come dire, ai quarti Roland Garros e in finale a Wimbledon, e poi Matteo Berrettini stesso, diciamo che è un po' l'outsider di questi primi dieci, nel senso che non appartiene a nessuna categoria, ma fa reparto a sé. Raffaella Carrà, che appunto purtroppo è scomparsa in luglio, quindi ovviamente c'è stato un picco di ricerche. Un po' di Covid c'è con Classroom, che è il programma di Google usato nella didattica a distanza, e sappiamo che ahimè, soprattutto con le nuove varianti, molti studenti, molti ragazzi devono ancora, insomma, studiare da casa. E poi c'è il Green Pass, l'onnipresente Green Pass, che soprattutto da lunedì è diventato ancora più presente nel nostro quotidiano, ma così deve essere per contenere i contagi, ecco.
Ecco, in questa ricerca poi c'è anche una voce dedicata al come fare. Gli italiani cercano, per esempio, come fare lo speed, come fare il Green Pass. Anche qui forse non è chiarissimo ancora oggi.
Esatto, a parte che questa è la classifica che è una responsabilità per noi, no? Che lavoriamo in giornali, TV, radio, perché poi le persone cercano così e magari atterrano appunto anche sulla risposta che diamo noi, no? E insomma, il fatto che ci sia speed primo in classifica è interessante, è importante. Tra l'altro ne avevamo parlato proprio insieme, no? Qualche settimana fa, quando abbiamo parlato dei certificati della pubblica amministrazione. Ecco, lo speed nell'ultimo anno, un ultimo anno e mezzo, è utile per fare sempre più cose, tra cui il Green Pass stesso, che in questa classifica mi pare essere addirittura secondo. Quindi ecco, è chiaro che le persone su Google, oltre ai risultati delle partite, vadano a cercare di capire come scaricare, come installare strumenti tecnologici da cui ormai non si può più prescindere.
Ecco, poi c'è come fare il cubo di Rubik, diciamo, quello è un trend che non tramonta mai.
Avevamo, torna sempre.
Anche tempo libero magari, no, durante i vari lockdown. Allora Martina, la notizia è che Berrettini batte Draghi, quindi 1-0?
Sì, e poi Eriksen batte molti dei personaggi. È bello dirlo oggi, perché insomma poi la sua tragedia ha di Elliot Fini, appena ricominciato ad allenarsi. Poi questo è interessante, nel senso che nel caso appunto di Eriksen, quindi quando c'è un malore, no, e c'è un lasso di tempo in cui ovviamente quello che ci viene da fare come utenti è riversarci sui motori di ricerca, sui social, cerchiamo notizie, come sta in quel momento lì. Quindi ci sono stati minuti di terrore durante Danimarca, Finlandia, e poi da lì in poi, nelle settimane, nei mesi successivi, si cercano gli aggiornamenti, motivo per cui appunto Eriksen è tra i personaggi più cercati.
Abbiamo 30 secondi per salutarci, ci dici se c'è qualcosa che ti ha sorpreso rispetto alle tue aspettative?
La cosa che mi ha sorpreso positivamente è DDL Zan nella classifica, cosa significa, è primo, e quindi quando l'ho visto ho pensato che forse c'è un interesse. Intanto c'è un interesse a capire, che è la cosa più importante, no? Quindi le persone hanno voluto capire perché si discuteva tanto di questo decreto contro l'omotransfobia, e forse c'è anche un interesse, diciamo, nella tutela dei diritti. Quindi insomma, magari si riparte da lì.
Allora, grazie Martina Penisi per essere stata con noi, giornalista del Corriere della Sera. Torniamo a sentirci presto.
Grazie, ciao.
Buona giornata grazie. A te naturalmente. Vediamo il Don, se è con noi.
Buongiorno, Don Antonio Mazzi. Ciao Don.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Un pensierino della Marta. Senti che pensierino. Secondo me, dice a Marta, per qualcuno l'inferno è troppo piccolo.
Mamma mia,
è forte questa, è forte. Secondo me,
ho paura che abbia ragione.
Ci vuole più posto all'inferno. Aiuto,
bisogna aggiungere qualche stanza. Donne, va bene.
Vuoi altre donne le tirate giù. Quando le tirate giù, giuste.
Ce l'ha con me stamattina. C'è niente da fare. Va bene, così. Ciao, donne.
Oggi le tiri giù le parole.
Tiro giù, quando le con tiriamo noi, oggi? Le tiriamo. Io non ce l'ho con nessuno.
Ma questa mi pare una buona notizia.
Ritorna a trovarci, tra l'altro, con un bel libro in questi giorni, appunto, in libreria. Lo psicoterapeuta, psichiatra, medico Raffaele Morelli. Buongiorno Raffaele, bentornato.
Buongiorno a te, buongiorno a voi.
Non ho citato il libro, lo fai tu Massimo.
Volentieri. Vivere senza pesi mentali, come liberarsi da rimpianti, rancori e sensi di colpa, edito da Mondadori. Parliamo magari, iniziamo a entrare nelle pagine partendo dal senso di colpa, perché ovviamente a tutti capita magari di commettere degli errori che causano, non lo so, delle difficoltà ad altre persone, poi ci sentiamo in colpa, ma può essere anche, non lo so, utile il senso di colpa in qualche maniera?
Vedi, noi sbagliamo tutto con noi stessi, perché ci dimentichiamo che dentro di noi esiste una continua metamorfosi. Quando tu provi un dolore dentro di te, tu lo attribuisci sempre a un fatto, no? Il senso di colpa cosa lo attribuisci? A una cosa che è accaduta nel passato, ma il passato non c'è più. In realtà quel senso di colpa ti chiama per dirti: guarda che non ti stai occupando di te, guarda che stanno per nascere dentro di te nuovi mondi che non vedi, nuove personalità. Allora la mente oggettiva, anziché cercare la causa, dovrebbe dire: beh, sta arrivando questo dolore, vediamo dove vi vuole portare. Non una grande psicanalista, Maria Luisa von Franz, diceva che noi, quando c'è qualcosa che non va dentro di noi, la prima cosa che facciamo, cerchiamo di mandare via il problema, di risolverlo, ci affanniamo, ma così facendo lo rendiamo cronico. E così vale per i rapporti, no? Se non stavo con questa persona, ma tu ci stai con questa persona, vuoi lasciarlo? Sì. Non vuoi lasciarlo? No, ma è inutile che ti tormenti per mesi, anni, che è la persona sbagliata. Quello che è importante è che tu incominci a dirti: ma cosa vuole da me questo dolore? Dove mi vuole portare? Perché in noi c'è un continuo cambiamento, spesso è la lotta contro il nostro cambiamento che ci fa attaccare al senso di colpa.
Ecco, Morelli, diciamo che sicuramente il momento storico che stiamo vivendo non aiuta ad alleggerire i pesi mentali che ci opprimono. Quante volte ci è capitato, no, di avere proprio ansia delle misure future, no, per contenere la pandemia? Pensiamo, non so, qualcuno programma un viaggio, poi dice: ah, vabbè, ma tanto non lo farò mai perché ci richiudono, anche impropriamente. Quante volte l'abbiamo sentito? Come fare?
Sì, ma la nostra mente non può vivere continuamente sull'esterno. Vedi, cosa manca a noi, e nel libro io parlo tanto di questo, anche con delle tecniche pratiche, no? Cosa ci manca a noi? La mente sognante. Se tu un bambino lo metti a giocare, dopo 5 minuti cambia personaggio, si traveste, vive, è una fiaba vivente, ma anche noi siamo fiabe viventi. Noi siamo sempre lì a pensare a cosa accadrà, cosa non va bene, ci rinchiuderanno. No, noi dobbiamo portare la mente altrove, la mente sognante. Non hai idea come cambiano i disagi quando tu ti metti a sognare di essere un avventuriero, un pirata, una principessa, un'eroina. Così facevano gli antichi. Gli antichi avevano la mente incantata, noi non l'abbiamo più, siamo sempre pensieri, ma questi pensieri ci fanno male. E soprattutto l'ansia, che cos'è l'ansia? L'ansia è il sintomo della ribellione a quel lato di te che vuole sempre imprigionare tutto, ragionare su tutto, pensare su tutto, spiegare tutto. Noi dobbiamo vivere senza spiegazioni, lasciando le cose come sono.
Allora scrivi: liberarsi da rimpianti, rancori e sensi di colpa. Vorrevo fermarmi un attimo sul rancore, no? A volte non provare rancore rispetto a qualcosa che è accaduto non è semplicissimo. Che cosa bisogna fare? Aiutaci magari anche da un punto di vista un pochino più pratico. Dobbiamo cambiare il punto di vista, dobbiamo cercare di immedesimarci di più nell'altro. Cosa dobbiamo fare?
Guarda, il punto di vista è tutto, no? Qualche tempo fa è venuto da me un signore che aveva il senso di colpa perché aveva lasciato sua moglie e dopo lei è morta di tumore, no? E io ho detto: scusi, ma lei non è Dio che fa nascere e morire persone. Che senso ha continuare a pensare a qualcosa che è accaduto? Lei ha lasciato sua moglie perché non eravate più d'accordo. Sì, è proprio così. Allora, il nostro punto di vista è decisivo. Io posso pensare che quella persona è stata male per causa mia, il che non è. Molti rapporti vengono tenuti insieme per l'idea che se lo lascio in qualche modo starà male o viceversa, no? E non ci rendiamo conto di una cosa importante, che il rancore, il ricordare per esempio con rabbia una cosa che è accaduta, non c'è più. Allora mettiti a fare una cosa molto semplice. Immaginati una scena felice della tua vita. Tutti li abbiamo, una. No, immagini come ridevi quel giorno, immaginati te che balli, immaginati che tu che fai cose che ti piacciono, immaginati le tue passioni. Senza passioni non possiamo vivere, dobbiamo averlo ben chiaro. Non possiamo essere soltanto gente che lavora, che porta i bambini a scuola, che accudisce gli altri. Dobbiamo essere anche capaci di essere le nostre madri, le nostre padri. Noi siamo le madri e i padri di noi stessi. Dobbiamo avere cura di noi stessi, non soltanto delle cose che crediamo non vadano bene.
Vivere senza pesi mentali, come liberarsi da rimpianti, rancori e senso di colpa. Abbiamo dato qualche piccola anticipazione, ma tutto questo lo trovate nell'ultimo libro di Raffaele Morelli, edito da Mondadori. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Beh, ieri insomma questa mezza giornata di Champions, possiamo dire così?
Sì, mi sembra mezza. Un termine azzeccato, perché oggi si giocherà alle 19, ve lo stiamo per raccontare, si recupererà la partita dell'Atalanta, che ieri è stata rinviata contro il Villarreal per la troppa neve, e beh, l'abbiamo chiamata e lei è arrivata. Paolo Pacchioni, buongiorno, grazie.
Eccoci, buongiorno, ben ritrovati.
Allora Paolo, tanta attesa, andata delusa in realtà ieri sera, perché Atalanta-Villarreal, come detto, non si è giocata.
No, ieri sera troppa neve a Bergamo, la partita dunque è stata rinviata a oggi. Peraltro c'è stato un balletto sull'orario, perché l'UEFA avrebbe voluto giocare nel primo pomeriggio, l'Atalanta voleva giocare di sera. In un primo momento è stato stabilito come orario d'inizio le 16:30, poi le pressioni proprio della società bergamasca per poter avere il maggior numero di spettatori possibile allo stadio ha indotto l'UEFA a stabilire l'orario d'inizio alle 19:00. Dunque Atalanta Villarreal si giocherà a Bergamo questa sera alle 19:00.
Allora Paolo, occupiamoci di quelli che hanno giocato. Juve vittoriosa e anche prima nel girone.
È stato un bel colpo di coda per la Juventus, che è riuscita dunque a qualificarsi da prima del girone. Bisogna dire un grande grazie allo Zenit San Pietroburgo, che al 93esimo minuto ha raggiunto sul 3-3 il Chelsea. Una vittoria del Chelsea avrebbe condannato la Juventus a essere seconda in classifica, e invece proprio mentre finiva la partita di Torino è arrivata la notizia dalla Russia con il pareggio dello Zenit contro il Chelsea. Dunque la Juventus sarà prima nel girone. Juventus che ieri sera ha vinto contro il Malmo, è stata una partita facile, ma la Juve, un po' come contro il Genoa, non è riuscita a concretizzare la sua superiorità. Ha vinto soltanto per 1-0, bel gol di Ken di testa su un delizioso cross d'esterno di Bernardeschi, ma insomma è lecito aspettarsi da una grande squadra, ma anche da una buona squadra, saper concretizzare di più e chiudere prima le partite, perché il Malmo non faceva paura e avrebbe potuto giocare per ore senza impensierire Perin, ma altre squadre in questo situazioni possono punirti.
E allora Paolo, guardiamo un attimo agli ottavi di Champions. Quali sono le possibili avversarie per le italiane?
La Juventus sarà testa di serie, dunque pescherà una delle seconde classificate. L'avversario sulla carta più pericoloso è il Paris Saint-Germain. Poi per i bianconeri ci potrebbero essere anche Atletico Madrid, Sporting Lisbona, Benfica, Salisburgo e, speriamo di no, Villarreal, se il Villarreal dovesse eliminare l'Atalanta. Invece l'Inter e forse l'Atalanta da seconde dovrebbero pescare qualcuna fra le teste di serie, e sono tutti avversari molto difficili. Forse le due più auspicabili sono il Lille e l'Ajax. Attenzione però all'Ajax, che è una bella squadra. Le altre sono tutte corazzate: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Bayern Monaco e eventualmente per l'Atalanta anche il Real Madrid. Insomma, sarà sicuramente molto molto complicato per le squadre nerazzurre.
Certo, e allora oltre all'Atalanta oggi ci saranno anche in campo Napoli, Lazio e Roma, giusto?
Sì, oggi tre partite di Europa League e di Conference League. Alle 18:45 per l'Europa League il Napoli ospita il Leicester. Con una vittoria i partenopei sarebbero qualificati anche da primi del girone. È una partita che la squadra di Spalletti non può sbagliare, perché c'è anche lo Spartak Mosca, che ha pari punti proprio con i partenopei, peraltro con una classifica avulsa migliore. Sempre alle 18:45 per la Conference League la Roma sarà di scena a Sofia contro il CSKA. La Roma è a un solo punto dal Bodø Glimt, vuole rimontare questa posizione per evitare di giocare i preliminari e di accedere direttamente agli ottavi di finale. Alle 21 si giocherà poi Lazio-Galatasaray per la Europa League. La Lazio è già qualificata a 3 punti di ritardo dai turchi, con una vittoria si garantirebbe il primo posto del girone.
Meraviglioso il nostro Paolo Pacchioni, grazie, grazie, naturalmente ci sentiamo poi in giornata con tutti i vari appuntamenti legati alla Champions. Ciao, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Un anno fa, il 9 dicembre 2020, se ne andava Paolo Rossi, ce lo ricordiamo tutti, eravamo in diretta. Vogliamo ricordare allora il grande campione insieme a sua moglie, autrice del libro Per sempre noi due, le nostre parole d'amore, edito da Rizzoli. Federica Cappelletti, buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
Buongiorno, buongiorno Federica, grazie per aver accettato il nostro invito. Ti daremo del tu se sei d'accordo, perché sei una brava collega e quindi insomma ci prendiamo questa libertà. Per sempre noi due è un libro molto bello, devo dire, lo si legge tutto d'un fiato, io l'ho fatto ieri pomeriggio. Vorrei partire da un'immagine che tu racconti molto bene, un'immagine bella, tu e Paolo Rossi. Prima che arrivasse il verdetto del tumore avete fatto una bella vacanza, siete stati alle Maldive e lì insomma vi siete rinnovati, avete rinnovato le promesse di matrimonio.
Sì, sì, guarda, è stata, per fortuna abbiamo organizzato questo viaggio insieme a Paolo e poi con le bambine, complici le bambine, ma all'insaputa di Paolo, questo rinnovo delle promesse nuziali, perché dovevamo farlo. Però Paola aveva insomma individuato tutt'altra situazione, invece io e le bimbe abbiamo messo dentro la valigia i nostri vestiti da spose e damigelle, l'abito di Paolo e siamo partiti, per cui è stato molto bello perché lui non si aspettava davvero niente quando sul posto si è reso conto, ha visto insomma tutto l'altare, tutto organizzato in riva al mare. Ha detto, dice, cos'è questa cosa? Dice, solo i russi si possono sposare qui. In realtà poi alla fine ha scoperto che eravamo noi e è stato davvero felice, si è commosso, è stata una cerimonia molto intima perché poi di fatto eravamo noi, ma molto bella, molto suggestiva, e per fortuna, perché rimane questo bellissimo ricordo per me e per le bimbe.
A proposito di ricordo, Federica, proprio oggi, un anno dalla scomparsa di Paolo, come è stato questo anno senza di lui? Come potresti raccontarlo?
Ma guarda, allora, intanto oggi è veramente difficile, da ieri che non faccio ricevere messaggi e poi tutte le testimonianze, tante, davvero tante, e quindi sono giorni un po' complicati. È stato comunque un anno difficile, un anno in cui inizialmente mi sentivo dentro un po' come dentro una lavatrice, no? Quindi ero un po' frastornata da tutto quello che stava succedendo, dalla perdita di Paolo, però avevo come la sensazione che lui comunque sarebbe tornato. Ecco, poi adesso è un dolore più consapevole, quindi è stato un percorso doloroso e oggi la consapevolezza che non tornerà più c'è, e quindi vabbè, si affronta tutto con grande verità, con dolore, ma un dolore ecco più consapevole.
Federica, nel tuo libro Per sempre noi due racconti molto, quindi ovviamente del vostro rapporto, a cominciare dal primo incontro, ti va di raccontarcelo?
Certo, certo. Il primo incontro a Perusa, io presentavo, che è la mia città, io presentavo il mio libro, e di questo libro faceva parte anche lui, era un protagonista, l'avevo scritto insieme a due colleghi e quindi non avevo intervistato io Paolo. Ma uno di questi colleghi mi suggerì di invitarlo, quindi io lo chiamai al telefono. Lui, in maniera neanche troppo gentile, a differenza di come era Paolo, mi rispose che non poteva. Poi questo amico mi disse insisti, vedrai che lo convince, perché lui è carino, è garbato, è gentile, e quindi lo richiamai e in effetti accettò. Poi arrivò in un giorno in cui facevano sciopero gli aerei, riuscì a prendere l'unico volo che ho visto per quel giorno dalla Bulgaria, arrivò su Verona, da Verona a Milano con il taxi e poi a Perugia con mezz'ora di ritardo. Ecco, a me quella cosa mi colpì molto, quindi io ancora lo rivedo arrivare per Corso Vannucci con questo suo bellissimo sorriso. E io da quel momento gli dissi, da questo momento in poi chiedimi quello che vuoi, perché mi ha colpito subito e davvero tanto.
Federica Cappelletti, nel ricordo di suo marito, di Paolo Rossi, a un anno esatto dalla sua scomparsa. Federica, c'è un passaggio che mi ha colpito tantissimo di questo libro, credo che sia il più intenso in assoluto, ne voglio leggere un pezzo. Aiutatelo a respirare, fatemelo portare a casa, vi prego, il padre delle mie bambine. Il nostro tempo era scaduto, amore mio, e io a fatica me ne stavo rendendo conto. Fermate il tempo, avrei voluto dire al posto tuo. Ho guardato le bambine e le ho prese per mano, vi siete sorrisi con la complicità di quando giocavate nel lettone. Osservarti andare via tra le sofferenze più atroci è diventata la mia condanna. Resta l'illusione del sogno consumato, della favola senza lieto fine, la consapevolezza di esserci vicendevolmente amati e rispettati, come quando ci siamo persi occhi negli occhi e non abbiamo avuto altra scelta che fonderci, tu ed io e te. Tu hai delle figlie, i medici te lo avevano sconsigliato, ma tu hai scelto di portarle in ospedale a vedere il loro papà, e le tue bimbe a ogni compleanno riceveranno un mazzo di rose rosse da parte tua.
Sì, sì, proprio così. In quel momento, hai letto un passaggio, ma che sono tante cose insieme. Quindi, sì, in quel momento avrei voluto fermare il tempo e quindi tenerlo per sempre con me. Avrei voluto fermare il tempo, quel tempo comunque felice anche nella malattia, perché Paolo era lì con noi. Poi sì, ho voluto portare le bambine perché, conoscendoli tutti e tre, sapevo che lui non sarebbe andato via sereno e che loro non avrebbero mai accettato di non averlo visto per l'ultima volta. Quindi, andando anche un po' contro il parere dei medici, vabbè, io lo prendo, lo porto fuori dall'ospedale con una carrozzina, li faccio salutare lì, poi lo riporto dentro. In realtà poi sono stati carini, hanno assecondato questa mia richiesta, e devo dire che la luce negli occhi di Paolo quando ha visto le bambine, ecco, è un'immagine che non dimenticherò mai, anche quella. Ha fatto bene a tutte e tre. Poco dopo Paolo si è addormentato e le bambine hanno capito che era veramente l'ultima volta che salutavano il loro papà.
Senti Federica, che cosa è stato per te invece scrivere questo libro? Qual è stata una terapia? È stato un volerlo lasciare sulla carta in qualche modo, renderlo indelebile, semmai ne fosse necessario, visto che sarà una figura indelebile, no? Quella di Paolo.
Allora, è stato tutto quello che hai detto, perché aveva negli ultimi giorni in ospedale parlavamo molto di noi, abbiamo rivisto tante foto anche, no, di momenti vissuti insieme, e lui a un certo punto mi ha detto: non dimenticare il nostro amore, non lo disperdere. Quindi io mi sono domandata da quel momento quale fosse il modo migliore per non disperderlo, perché sicuramente nel mio cuore sarebbe rimasto per sempre, però volevo fosse qualcosa in più anche per le nostre figlie, perché loro lo continuassero a vivere anche nel tempo, perché appunto si rendessero conto dell'amore che le ha generate. Quindi ho iniziato a scrivere da subito, a buttare su carta questi ricordi, e poi dopo, quando l'editore mi ha chiesto di scrivere questo libro, ci ho pensato un po', perché sapevo che sarebbe stato molto doloroso, e è stato molto doloroso. Quindi mattinate intere a piangere alle 5 di mattina quando le bimbe non mi vedevano, e è stato doloroso, però forse anche terapeutico, perché appunto ho buttato fuori tanto dolore.
Allora, lo avete sentito, da un lato c'è tanto dolore, che è il dolore tuo in primis, ma quello veramente di tutta Italia, perché, e non solo, perché noi ricordiamo un anno fa che cosa accadde, quando anche noi a questi microfoni abbiamo dato la notizia della scomparsa di Paolo Rossi. Quindi c'è anche, no, la gioia e l'orgoglio che esce da queste pagine di aver trascorso la vita con veramente una leggenda assoluta del nostro tempo dal punto di vista dello sport, ma anche umano. Federica Cappelletti in libreria con Per sempre noi due, Le nostre parole d'amore, il suo libro dedicato a suo marito, a Paolo Rossi. C'è una bella prefazione di Walter Veltroni. Grazie Federica per essere stata con noi, ti abbracciamo.
Grazie a voi, un abbraccio, ciao.
Grazie a Giusy Legrenzi.
Grazie a Enrico Galletti, a lunedì, ciao.